Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Ben ritrovate e ben ritrovati da Gianandrea Costa nella nostra Bourbon Street, il cui percorso ci porterà quest'oggi, tra le altre cose, a incontrare il chitarrista svizzero Roberto Bossard. L'ormai abituale pillola di Alceste Airoldi ci darà invece l'occasione di fare un'incursione storica nella Harlem degli anni 30, seguendo le orme di Fats Waller. E a proposito di cose storiche, questo è il suono del pubblico del Jazz Festival di Willisau nel 1975, mentre accoglieva sul palco niente po' di meno che il trio di Archie Shepp, che è considerabile una goccia nel mare dei grandi nomi che il festival ha portato in Svizzera negli ultimi 50 anni. Se ne parliamo in Bourbon Street, trasmissione con una vocazione diciamo contemporanea, non è tanto per introdurvi alla prossima edizione del festival, a cui manca un anno, quanto per riportare una notizia recente. Sin dalla sua nascita, il Jazz Festival di Willisau ha voluto tener traccia della sua storia registrando quello che oggi rappresenta un vero e proprio patrimonio di concerti. Sono quasi 800 e sono tutti conservati dalla Fonoteca Nazionale Svizzera di Lugano. La Fonoteca, in collaborazione con la Hochschule di Lucerna, ha ora infatti catalogato e digitalizzato centinaia di nastri magnetici, di cassette, DAT e innumerevoli file provenienti dagli archivi del festival, trasformandoli in un fondo consultabile online al sito willisaujazzarchive.ch. Tutte le registrazioni si possono poi ascoltare, purtroppo non da casa, ma nei punti d'ascolto della fonoteca, come ad esempio nelle biblioteche cantonali di Mendrisio, Lugano, Bellinzona e Locarno. Di tutte queste registrazioni ce ne sono diverse, comunque, che sono diventate dei dischi, le trovate quindi in commercio, e noi non abbiamo restrizioni sui diritti di diffusione. C'è un disco in particolare, stampato in 3.000 copie una ventina d'anni fa dalla Hat Hut Records di Basilea, che testimonia un momento davvero unico del Jazz Festival di Willisau, ovvero l'improvvisazione libera in due parti, rispettivamente di 35 e di 39 minuti, di Max Roach, batterie e percussioni ovviamente, e Anthony Braxton ai sassofoni, clarinetti e flauto. Ve ne propongo un breve estratto, si intitola One in Two, Two in One, e la registrazione risale al 31 agosto del 1979 al Jazz Festival di Willisau, appunto.
Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Alcuni batteristi sono potenti, muscolosi, altri sono seduttori che conquistano con la forza della raffinatezza. Il New Yorker introduce così il nuovo disco di Matt Slocum, With Love and Sadness, uscito prima dell'estate, e diapositiva interessante di cosa la scena newyorkese, o almeno una parte di essa, stia proponendo in questo periodo. Abbiamo ascoltato il brano Precipice, che, come nel resto del disco, vede accanto al giovane batterista e band leader Matt Slocum altri musicisti di assoluto rispetto e talento, come Larry Grenadier al contrabbasso, Walter Smith III al sassofono e l'ex bambino prodigio, ora non più bambino ma comunque prodigioso, Taylor Hexte al pianoforte. Una presenza importante, quella del pianista californiano, arricchita dal recente successo del suo Tree Falls, che è stato giudicato il miglior disco strumentale contemporaneo agli ultimi Grammy Awards, laddove tra l'altro tra i nominati c'erano personaggi del calibro di Randy Brecker ed Eric Marienthal oppure Steve Gadd. È il talento più straordinario che io abbia mai incontrato, ricordatevi di lui. Parola di uno dei più grandi pianisti della storia del jazz, Dave Brubeck, che rende a questo punto un passaggio quasi obbligato l'ascolto di un brano dall'ultimo e fortunato disco di Taylor Hexte. Trattasi proprio della title track Tree Falls. Quando ne abbiamo l'occasione, invitiamo con piacere dei musicisti a raggiungerci in Bourbon Street. È il caso di quest'oggi, siccome Roberto Bossard, chitarrista svizzero, che in realtà non ha bisogno di grandi presentazioni, sta registrando un nuovo disco nei nostri studi di Lugano Besso ed ha accolto l'invito. Roberto Bossard, che tra l'altro parla perfettamente l'italiano, non lo sapevo.
Beh, perfettamente è un po' esagerato. Mia mamma era una romagnola, diciamo, dell'Italia, vicino a Parma. Ma io sono cresciuto a Zug, io sono cresciuto nella Svizzera tedesca, allora da bambino parlavo ancora meglio l'italiano. Adesso mi mancano qualche volta le parole.
Roberto Bossard, chitarrista e compositore svizzero sulla scena più o meno dagli anni Ottanta, con una lunga lista di collaborazioni e registrazioni ed un'attività didattica importante, essendo tu professore di chitarra alla Hochschule di Lucerna. Due ambiti della tua carriera, quello didattico e quello, diciamo, compositivo-performativo, che hanno sempre convissuto, ma in egual misura, o ce n'è uno che prevale?
Io li prendo tutti e due uguali, perché la mia professione come docente mi dà sempre influenze musicali nuove dai miei studenti. È molto interessante di sempre vedere generazioni nuove che vengono e mi danno inputs, diciamo, di musiche che io non ho mai ascoltato prima. Quello mi dà molte, diciamo,
ispirazioni
per la mia musica. E io devo sempre riflettere di queste cose. E poi una cosa che mi sembra molto importante, perché questi giovani hanno altre idee e io ho dovuto imparare di non vedere lo jazz così strettamente, diciamo, degli anni 50, 60. Quello mi fa molto bene, mi sembra, per la mia carriera musicale anche.
Il piacere e la volontà di lasciarsi influenzare dalle nuove generazioni potremmo dire che è presente anche nel gruppo con il quale sei qui a registrare, il Roberto Bossard New Group, siccome gli altri musicisti sono tutti più giovani di te.
Sì, più o meno sì. Diciamo, non è più tanto new questo gruppo. L'ho fondato, mi sembra, 6 anni fa. Ci sono dentro 2 studenti che io ho rincontrato nel mio ensemble alla Lucerna. Quelli li ho sentiti come studenti e ero così, bah, come sono formidabili. Allora io ho sempre pensato, voglio fare un gruppo con quelli lì. E poi c'è mio figlio al contrabbasso e poi c'è Dominic Egli, che è il batterista, che lo conosco già più lungo. Sì. Facciamo composizioni che adesso io scritti tutti io. È una passione che ho, mi piace scrivere i brani, è sempre nello stile jazz, diciamo, tradizionale, però gli inputs che vengono dai giovani, soprattutto nel senso ritmico, nel senso, ma perché non facciamo così, così che io non avrei mai pensato. E sono tutti brani che ho scritto 2-3 anni fa e siamo andati molto on the road con questo programma e adesso abbiamo preso questa occasione per fare un CD.
E il rapporto padre-figlio nella band ha una valenza particolare? È un musicista come gli altri? Tu sei un band leader come gli altri? Oppure è inevitabile che ci sia un rapporto un po' diverso o speciale?
No, proprio quando era ancora molto più giovane, quando all'inizio lì si sentiva, io ero il padre, diciamo, un po' più esperienza, così. Però adesso lui suona in tutta l'Europa, suona con dei musicisti bravissimi, allora io non vado più a dirgli, ehi, fallo così o così, no. Lo tratto come, ci trattiamo come musicisti quando abbiamo gli strumenti. E poi dopo, sì, in privato, chiaro, siamo padre e figlio, sì.
Però mi pare di capire da come ne parli, in rapporto anche alla sua carriera in Europa, che ci sia tanto orgoglio da parte tua.
Sì, molto. Poi c'è un altro figlio, ho un altro figlio che anche suona non il contrabbasso, però il basso elettrico, che è più su un'altra scena ancora, più, diciamo, rock, experimental, jazz, una roba così, ambient music, allora una musica completamente diversa. di nuovo un'altra ispirazione per me, e anche lui va il suo, come dice, il suo wake.
Sì, la sua strada,
sì,
il suo percorso.
La sua strada, sì, sì, la sua percorso.
Allora, io approfitterei della tua presenza sicuramente per far ascoltare alle nostre ascoltatrici e ascoltatori qualcosa che già esiste di Roberto Bossard, New Group.
Ci ascoltiamo forse quel brano dell'altro CD che ho fatto, che si chiama Puffed. Thank you.
Johnny Bechtold al sassofono, Lucas Gernet al pianoforte, Dominic Egli alla batteria, Raffaele Bossard al contrabbasso e Roberto Bossard alla chitarra. Questo è il Roberto Bossard New Group che abbiamo appena ascoltato con il brano Puffed e che sta registrando un nuovo disco proprio qui nei nostri studi. Roberto è anche nostro ospite in Bourbon Street. Ci dicevi che ti è tanto di ispirazione il contatto con i tuoi studenti, essendo tu professore di chitarra alla Hochschule di Lucerna. E quando eri tu studente, c'è stato un musicista, un docente, un momento che ha proprio ridefinito la tua vita o la tua carriera?
Sì, veramente. Io ho cominciato come a suonare il violino. Mio padre era molto deluso quando ho smesso perché non ho più avuto voglia di... E poi ho cambiato la chitarra, poi come tutti cominciano, si suona un po' la chitarra, si fa qualche accordo, si canta, si ascolta Bob Dylan, quella roba lì. E poi mio padre mi ha detto, ha guardato la televisione e mi ha chiamato, Roberto vieni qui, c'è un chitarrista che suona un po' diverso, forse ti piace. E poi era Joe Pass, Life a Montreux, solo, quello era il mio game changer, veramente l'ho visto lì e ho pensato, ma vorrei suonare come quello lì. E lì avevo 16 anni e poi veramente volevo andare quella strada lì.
La didattica, quindi mi rivolgo a Roberto Bossard, professore della Hochschule di Lucerna, la didattica o perlomeno quello che il mondo della didattica offre agli studenti oggi è molto cambiato negli ultimi 10-20 anni grazie a internet, grazie ai corsi online, ma non solo dal punto di vista critico, grazie anche al materiale che è a disposizione degli studenti online e i video che permettono di insomma andare a rubare anche qualche segreto di dettaglio di certi musicisti. Sì. Tu hai vissuto questo cambiamento? Lo reputi un arricchimento, a volte un ostacolo? Immagino che anche i tuoi studenti spendano delle ore oltre che con te su internet a seguire vari altri tipi di corsi.
È molto interessante quella questione perché è un po' ambivalente, diciamo. Loro hanno veramente la possibilità di vedere video i loro idoli e prendere fuori i dettagli, come è una parte e penso fantastico che possono fare così. Invece io penso che è molto importante che hanno anche un professore lì proprio accanto, perché non è tutto soltanto copiare, è anche provare di trovare la creatività dello studente o della studentessa, di enfasi sulla creatività e trovare un modo come a migliorare questa persona. Mi sembra che io ho un po' l'esperienza che posso vedere, ah, ma a lei o a lui c'è bisogno di fare quello lì, quello là. Sono molto fiero che nella mia carriera di professore tanti chitarristi che sono molto importanti adesso in Svizzera, come Dave Kiesler, Saut, tutta quella roba, erano tutti da me. Penso che ho avuto un po' di impact sulla scena, ma quello mi fa fiero, sì.
Mi è venuta in mente una cosa, c'è un chitarrista giovane ticinese che ha finito di studiare a Lucerna poco fa, si chiama Christian Zatta.
Christian,
lo hai
Zatta
mai incontrato?
Sì, sì, era da me anche, sì, chiaro, due anni.
È stato un bravo studente?
Sì, è stato un bravo studente, poi ho uno ancora che si chiama Mattia Beffa, molto, molto bravo anche lui. Lui sta finiscendo, mi sembra finisce fra un anno. Sì, ci sono sempre i ticinesi anche.
Grazie mille allora Roberto Bossard per il tuo tempo, per questa bella chiacchierata e per il disco che stai registrando qui, che non vediamo l'ora di ascoltare.
Bello, fantastico. Grazie molto a te, Gian Andrea. Mi ha fatto molto piacere, grazie.
Bourbon Street, colori e suoni, dal jazz contemporaneo. We'll be right back.
Bella Fonte, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato ed è una composizione del trombonista svizzero Samuel Blaser, scritto per il progetto Helveticus con i suoi colleghi e compatrioti Daniel Humer e Heiri Kenzig. Un ascolto decisamente non casuale, siccome il supergruppo svizzero in questione inaugurerà proprio questa sera la nuova stagione della nostra rassegna Tra Jazz e Nuove Musiche, con un concerto che diffonderemo in diretta qui su Rete 2 dalle 20.30. E lo dico chiaramente a beneficio di chi ci sta ascoltando di mercoledì pomeriggio, se invece siete sintonizzati sulla replica del programma, ahimè, il concerto è già passato.
Bourbon Street. Improvvisamente jazz.
Una parabola terrena che non è durata nemmeno 40 anni, ma che nonostante gli eccessi, o forse proprio per via di una certa sregolatezza cronica, gli hanno permesso di lasciare un segno profondo nella storia della musica afroamericana, un segno non solo musicale, ma anche ironico. L'abituale pillola di Alcestia Airoldi è oggi dedicata a Mr. Fats Waller.
Bourbon Street.
Negli anni venti Harlem fu un vivaio di pianisti jazz. Duke Ellington racconta: uscivamo tutte le sere, sia che avessimo denaro o no. Fui preso da una grande eccitazione quando una sera scoprimmo Willie the Lion Smith. Quando lo stride prese piede, i locali accoglievano soprattutto clienti afroamericani, ma, come ricorda lo scrittore Rudolf Fischer, alla fine degli anni venti la maggior parte dei club iniziò a escludere gli spettatori di colore e a favore di una clientela che arrivava dritta al centro della città e saliva su fino ad Harlem per vedere come recitassero i neri. Gli afroamericani, quindi, furono tagliati fuori dai locali della loro stessa zona, perché il mercato imponeva di lasciare il posto ai ricchi clienti bianchi. Fats Waller è due cose: uno dei più grandiosi pianisti della storia del jazz e uno dei comici più spiritosi e divertenti della musica popolare. Non fu il pianoforte a dargli la notorietà iniziale, bensì l'organo. Diventò il primo grande organista jazz utilizzando lo strumento per espandere le sue idee sull'improvvisazione. Quando era l'organista del Lincoln Theatre in Harlem, Count Basie andava a vederlo quasi sempre e ne seguiva anche le prove. Aveva l'abitudine di sedersi proprio di fronte a lui e con le mani cercava di imitare i movimenti dei piedi di Fats Waller, fino a che Fats non decise di dargli qualche lezione e insegnargli a suonare l'organo. La sua parola d'ordine era «Living the life I love». Soffriva del fatto che spesso il pubblico inquadrava meglio e preferiva la sua verve comica rispetto a quella musicale. Una sera suonava in un locale del West Virginia. Una madame aveva chiuso la sua casa e decise di portare le sue ragazze ad ascoltare Fats Waller. La madame chiese un certo brano e Fats rispose «Mi dispiace, ma non l'abbiamo in repertorio». E chiese anche ai suoi musicisti che non ricordavano nulla. Allora ordinò al suo valletto di andare a cercare quel disco. Il ragazzo tornò con il disco e lo fece suonare su di un giradischi nel camerino. «Che io sia dannato, chiama gli altri, perché dobbiamo impararlo e suonarlo per le ragazze». Ha suonato nelle cantine della famosa 52esima strada di New York, ha suonato in depositi di tabacco greggio degli Stati del Sud, ha suonato nelle dimore dell'alta società di Long Island e di Park Avenue. Ha suonato anche alla Carnegie Hall. È stato tra i primi artisti di jazz ad apparire in televisione. Sua sorella Naomi, descrivendolo com'era da ragazzo, disse semplicemente che era come vedere arrivare un mucchio di qualcosa. A scuola Fats divenne in fretta una figura popolare e in seguito entrò nell'orchestra dopo aver raggiunto una certa capacità di lettura. Guadagnava un po' di soldi facendo le consegne per i fratelli Immerman che gestivano una specie di salumeria. Un'attività parallela era la vendita di liquore fatto in casa che, poiché sfuggiva alla tassazione, era un prodotto popolare, sebbene illegale. Fats, con i suoi vestiti sformati e l'aspetto bonaccione, poteva nascondersi addosso bottiglie senza suscitare alcun sospetto. Evidentemente anche i suoi genitori non sospettavano niente, credendo che le sue consegne fossero d'altra natura. Il problema degli alimenti alla moglie fu una quasi costante spina nel fianco di Fats Waller, che può aver suggerito più di un volo fuori da New York per suonare in città come Philadelphia e Chicago. Tra alcune di queste sedute di registrazione ci fu la trasferta a Chicago che sembra aver avuto termine quando Waller venne riportato a New York per rispondere dell'accusa di mancato pagamento degli alimenti. Fu condannato alla prigione, ma la sentenza, fortunatamente, fu sospesa dietro promessa di pagamento. L'anno seguente, 1928, non se la sarebbe cavata così facilmente, ma avrebbe passato qualche mese dietro le sbarre. La maestra del figlio di Fats Waller, il primo giorno di scuola, chiese al bambino «Che mestiere fa papà?». Lui, dopo aver indugiato un po', rispose con enfasi «Beve gin!». Nell'ultimo anno della sua vita, Fats guadagnò più denaro di quanto non avesse ottenuto in tutta la sua carriera. Ma una vita di bevute, ore piccole, mangiate eccessive e una continua presenza in società l'aveva avuta vinta su di lui. E mentre tornava a casa a New York per Natale, si spense sul treno nei pressi di Kansas City, nel Missouri. La causa fu una polmonite. Aveva 39 anni. Il mondo intero lo pianse. No one to walk with, all by myself. No one to talk with, but the map be on the shelf. Ain't misbehaving, saving my love for you, for you. The one I love, I'm through with flirting. It's you that I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving my love for you. Oh yes, yes you. Like a corner in a corner, don't go nowhere. Why do I care? About it, bust the radio. Ain't misbehaving,
flaming all my love for you, for you, for you.
Ci sono musicisti che come autori, strumentisti o produttori arrivano a lavorare con i proverbiali pezzi da 90 dell'industria discografica, collezionando o contribuendo in sordina a dei successi incredibili. È il caso di Billy Mahler, polistrumentista di Los Angeles, prevalentemente bassista, che non bisogna assolutamente sentirsi in colpa di non conoscere, ma il cui lavoro, però, è tangibile in una miriade di dischi dal grande respiro commerciale, Lady Gaga, Katy Perry, Macy Gray, e la lista è molto lunga. È normale che delle stelle del pop ci si ricordi il nome pur non ascoltando necessariamente il genere, ed è ancora più normale che non si conoscano gli artisti che lavorano nelle loro retrovie. Ma è altresì interessante scoprire quali spazi si ritagliano tali musicisti quando non sono ai servizi delle grandi produzioni. Billy Mahler ha in tal senso pubblicato un nuovo disco da solista, si intitola Anatomy, non ha nulla a che vedere con il suono degli artisti citati poco fa e che difficilmente troverebbero spazio in Bourbon Street, al contrario di questa Fight Song. Bourbon Street che per oggi termina qui, un caro saluto quindi da Gianandrea Costa e buona continuazione.